tutti, ciao. Io volevo intervenire su quello che diceva prima appunto chi parlava al microfono riguardo la situazione della scuola primaria.
Sì.
Volevo raccontare quella che era la mia esperienza, perché io, oltre a essere di Ragionda Rossa, faccio pure l'insegnante, e la situazione della scuola primaria è, diciamo, molto composita. Per adesso ci stiamo sentendo tra colleghe, amiche, conoscenti, insomma così. Ci sono scuole organizzate benissimo, chiaramente sono delle scuole dove c'è un livello sociale e culturale molto alto, per cui c'è veramente la didattica a distanza. I ragazzini, invece di stare su Fortnite per 4 ore, stanno collegati con le loro insegnanti delle classi della scuola primaria, perché hanno una buona connessione e hanno una buona conoscenza di tutta la strumentazione. D'altra parte, nella mia scuola, che è una scuola di estrema periferia, c'è gente che la connessione non ce l'ha, oppure che c'ha la connessione con l'hotspot quando arriva il genitore che va a lavorare, e ci sono un sacco di famiglie che sono mononucleari, quindi con un solo genitore, e quindi questi bambini, queste bambine devono aspettare che arrivi la sera la madre con il telefonino, e possono collegarsi, che ne so, dalle 8 alle 9, ma con chi si collegano, con quale piattaforma, e soprattutto non c'è assolutamente, c'è la stanchezza del genitore e anche la stanchezza dei bambini, quindi non possono accedere a tutti i contenuti che il Ministero dice di avere messo a disposizione. Ieri, oltre, e quindi questo è un grosso problema, e poi non per fare, diciamo, per essere, come si diceva un tempo, più a sinistra del Partito Comunista Cinese, ma dovremmo parlare anche di tutta quella serie di bambini e bambine che vivono in situazioni alloggiative d'emergenza, di tutti i bambini che vivono nei campi rom, che non hanno una connessione durevole e che gli consenta di fare tutte quelle cose che invece, per loro fortuna, i bambini e le bambine ricche e benestanti possono fare. E questo è un grossissimo problema. Poi c'è la corsa da parte di alcuni insegnanti a farsi vedere bravissime, gente che prima la strumentazione elettronica manco la spolverava, che adesso fanno videoconferenze su Skype e tutto quanto, ma anche questo è molto limitante, perché all'interno di una classe, se tu non fai tutto per tutti, stai escludendo le persone, quindi non rispetti il diritto allo studio. E quindi diciamo che i problemi sono veramente tanti, ed è, diciamo, pensiero comune che un genitore non può sostituirsi a un insegnante, perché c'è una relazione completamente diversa, e non si può accollare alle famiglie la responsabilità di fare stare i bambini al passo con questo ipotetico programma. E quindi diciamo che invece di creare serenità si crea tensione, perché i genitori non solo hanno il problema, perché è un problema, perché non sono abituati, ma giustamente, perché i bambini la mattina o fino alle 4:30 stanno a scuola, c'è un cambio di tutte le relazioni all'interno di un gruppo familiare, e quindi c'è il problema di gestire questa situazione e fare stare tranquilli bambini e bambine che comunque hanno paura perché sentono queste cose e non sono attrezzati come noi per reagire alla paura, perché la paura penso che ce l'abbiamo tutti.
Senti, posso su questo aspetto una domanda specifica, se puoi rispondere, cioè tu, se, non so se tu sei in qualche modo rimasta in contatto con qualcuno dei
sì,
tuoi alunni.
Io sono in contatto con tutti i miei alunni.
Perfetto. Lo intendevo non solo contatto, diciamo, di ruolo, ma magari più personale, qualche scambio di
contatto...
Cioè, la domanda era questa: tu hai proprio sentore di questa paura, di questo disagio da parte dei bambini, un riscontro diretto?
Io c'ho un riscontro diretto, io ho 19 alunni e alunne, parlo con loro attraverso, insomma, abbiamo stabilito con la mia collega di fare il canale che tutti hanno, che quindi è WhatsApp, e quindi noi parliamo attraverso WhatsApp con i vocali, a volte ci facciamo le telefonate e quindi sentono la voce, perché della voce hanno bisogno, perché ci sono bambini, per esempio, bravissimi, che non riescono a fare delle cose semplicissime, ma semplicemente perché si sentono da soli, perché Il lavoro dell'insegnante, oltre a essere un lavoro di insegnamento, è anche di apprendimento a fare le cose con qualcuno che ti deve dare la sicurezza che avrai le tue gambe per camminare da solo facendo queste cose. Questo è il lavoro che si dovrebbe fare in classe, cioè costruire l'autonomia di pensiero e di studio di chiunque sta in classe con te. E loro sì, sono disorientati, perché prima gli sembrava una vacanza, ma durante le vacanze si può uscire, e invece no, loro stanno chiusi e chiuse nelle case, molto spesso da soli, e hanno bisogno di sentire proprio la tua voce, non tanto di vederti, di vedere la tua faccia, ma di sentire delle parole che gli dicano che andrà tutto, che siamo vicini, perché andrà tutto bene, si può dire, ma non è quello. Hanno bisogno del contatto quotidiano, della relazione quotidiana anche tra di loro. Io mi sono ritrovata con una mia alunna che ha fatto una video chat con le amiche sue e mi ha messo pure a me in questo gruppo, e volevano farmi vedere un esperimento di scienze, ma era chiaro che loro volevano ricreare una situazione che per adesso non c'è e che gli manca. Sì, io ho questa percezione.
Senti, ti volevo fare una domanda. Penso che tu hai seguito, no, la rassegna stampa. Quando parlavo dell'insegnante di Tor Bella Monaca, allora lui propone appunto, diamo sto sei politico, promuoviamo tutti, perché questa cosa è ridicola, proprio alla luce anche di quello che diceva lui, di quello che diceva Lodoli, di quello che dici tu. Che ne pensi? Ovviamente si parla delle classi, delle elementari, spero che questo problema non ci sia.
Certo, non dovrebbe esserci, anche se c'è qualche, diciamo, premio Nobel che parla di fare anche la valutazione di quello che i bambini fanno a casa, e diciamo, questo magari ne parliamo poi in un'altra maniera, perché come fai a valutare quello che fa un bambino in una situazione di tensione psicologica così? Cioè, tu puoi semplicemente mantenere il contatto umano e dargli delle nozioni, fargli usare i libri, ma voglio dire, la valutazione, l'anno scolastico deve finire bene per tutti, assolutamente. E oltretutto quell'insegnante che è stato intervistato è anche quello che al liceo dove lavora durante l'anno scolastico hanno fatto lo sciopero al contrario, quando c'è stata, insomma, quando c'erano i decreti Salvini, loro facevano delle ore in più in cui discutevano in assemblee per parlare di queste cose e creare solidarietà tra le persone. E quindi sì, io sono perfettamente d'accordo, ma penso che ci sarà, diciamo, sarebbe impopolare che venisse proposta un'altra cosa. Ecco, sì.
Va bene, grazie tante, perché è veramente stato prezioso.
Posso aggiungere una cosa? Ieri, come tante e tanti, ho visto anch'io il question time, no?
Sì.
E quando la ministra parlava, cioè questo è un momento brutto per tutti, quindi anche per lei, però questi toni in cui non c'è problema, in cui non c'è il 98% delle scuole che si è attrezzata, a me fa piacere che dicano queste cose, forse per darsi conforto, perché una cosa è una scuola che si attrezza e sta succedendo, ma una cosa è la possibilità dei singoli di avere una connessione internet duratura, e questo è il digital divided, uno dei grossi problemi. Al sud, per esempio, tu puoi essere pure straricco, ma la connessione funziona male in alcuni posti, e quindi tutta questa enfasi nel dire va tutto bene e continua così, cioè la scuola continua e cambia, come se la formazione a distanza fosse la stessa cosa che stare in classe, del nostro lavoro, e dico nostro parlando proprio con te, cioè è ridicolo. Cioè, va bene confortare le persone, però o ci arriviamo tutti insieme alla fine e ci arriviamo positivamente, ma lasciare indietro anche una piccola fetta della platea degli alunni e delle alunne è sicuramente una sconfitta. Quindi io direi, cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare, ma i toni, diciamo, in cui la scuola era perfettamente attrezzata grazie ai soldi che dà il ministero, mi sembra abbastanza azzardato, perché va bene, compreranno i tablet anche a scuola di mio figlio, c'è una circolare che chi ha bisogno del tablet se lo va a prendere, e dopo cioè se non lo sapevo usare prima non lo so usare neanche adesso che me l'hai messo in mano. Cioè, è giusto quello che stanno facendo, però i toni trionfalistici della ministra francamente a me hanno urtato un pochettino. Avevo bisogno di dirlo.
Certo, hai fatto bene. Grazie.
Grazie a voi.
Ci buon sentiamo, lavoro. Ciao. Ciao. Questo è uno degli aspetti dei tempi del coronavirus, perché dall'inizio di tutta la pandemia, ma in particolare dall'inizio di questo filo diretto che dura da una decina di giorni, cioè non dalla domenica scorsa, dalla domenica precedente, e gli argomenti che sono venuti fuori, che vengono sollevati da compagni e compagni, ascoltatori e ascoltatrici che telefonano, sono diversi e riguardano ambiti che sono diventati cruciali o comunque problematici in virtù di questa situazione. Quindi abbiamo parlato dei luoghi di lavoro, abbiamo parlato della situazione ovviamente sanitaria ospedaliera, abbiamo parlato della situazione nelle carceri con più difficoltà e però anche qui con un grosso riscontro di messaggi di qualunque tipo che vengono dalle carceri, qualunque tipo, tutti però finalizzati alla denuncia di una situazione difficilissima, punitiva per i detenuti sicuramente, perché la sospensione dei colloqui, perché il rischio di contagio, perché le misure e così via. Quindi ce ne sono stati veramente tanti e ce ne saranno ovviamente, quindi noi lo mettiamo in conto anche con ascoltatori e ascoltatrici, compagni e compagne. Queste dirette sono completamente aperte, non c'è un tema all'ordine del giorno, anche se noi per la verità fin dall'inizio, insieme ai compagni e compagne del coordinamento cittadino sanità, che oggi è in collegamento telefonico con noi, abbiamo cercato soprattutto da parte loro, di questi compagni, di mantenere l'attenzione la prioritaria, ma non esclusiva, lo sottolineo, sulla situazione sanitaria, perché, e del sistema sanitario, perché quello che viene messo in luce, che è stato messo in luce da questa epidemia, sono le inadeguatezze, le falle di questo sistema, no? Figlia di che cosa questa situazione? Di decenni in cui il sistema sanitario italiano è stato svuotato per le politiche che più volte, e non intendo ripetermi nei dettagli, ma insomma, genericamente indicate nei processi di privatizzazione della sanità, perché la salute è diventata una merce e quindi si fanno un sacco di soldi. E soprattutto in una, nel caso di dirlo, soprattutto in Italia, perché c'è una popolazione, un'età media più alta, c'è una popolazione anziana, ce lo ripetono da un lato tutti i giorni, da un lato per dirci che strazio questo fatto di avere tanti anziani, dall'altro però gli anziani rendono, perché poi hanno bisogno di cure ed attenzioni, quindi le case di riposo, le case di salute eccetera eccetera, che tra l'altro proprio in questi giorni, proprio oggi insomma, leggevamo, sono centri di popolari. C'è una telefonata, pronto, sei in diretta.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie a tutti, mi vorrei riallacciare alla maestra o professoressa,
sì,
che ha parlato prima, e ringraziare lei e estendere se possibile il concetto del grosso pericolo che potrebbe costituire in questo momento la premessa per multinazionali e potere in generale di insediarsi meglio tramite questi dispositivi. E a proposito dico che già tutto questo è avvenuto con i telefonini, con il controllo, con la salute che è messa a rischio già con il telefonino, con le sue radiazioni, e noi subdolamente siamo stati indotti a questo in maniera molto abile. Adesso è il momento del nuovo gradino, il 5G, noi non lo conosciamo, c'è chi sostiene che altererà addirittura i circuiti elettromagnetici della Terra, e quindi la salute del pianeta tutto, oltre che privarci totalmente della nostra libertà. Già ne siamo privati, ma perché? Perché invece di pagare, di spendere denaro sulla sanità, siamo costretti, ahimè, a spendere circa 70 milioni al giorno per le spese militari. E quindi questa situazione potrebbe essere vista come il momento di inversione, potrebbe essere vista come una carta da potersi giocare, perché altrimenti si imbocca la via del non ritorno, scusate il pessimismo dell'uomo della strada che non sa più di tanto. E quindi secondo me vale anche il principio di precauzione, tu un farmaco non lo usi finché non sai che non crea controeffetti, e certo. Questo noi non lo sappiamo sul 5G, insomma, volevo dire, questo 5G lo vedo come un grossissimo spauracchio.
Okay.
E mi associo a padre Alex Zanotelli, pur non essendo per nulla religioso, il quale dice che adesso è il momento di dire basta all'America, che noi il 25 aprile festeggeremo l'anniversario della liberazione. A me pare l'anniversario della sottomissione, perché ci hanno colonizzati. Concludo dicendo che mi scuso perché non riesco a fare proposte, però mi piace aprire la discussione in questo senso. Giochiamocela bene questa opportunità, perché è tutta una farsa. Mentre moriamo e non abbiamo i soldi per curarci, paghiamo gli F-35 che sono anticostituzionali.
Certo.
Tra l'altro.
Va bene, grazie, sì, del tuo contributo.
Scusate, uno sfogo un po' disordinato, però è questo.
D'accordo, grazie. Ciao, ciao.
Ma nemmeno tanto disordinato rispetto a
me. Vabbè, al solito
vengono
fuori.
Mi sembrava molto importante, a parte insomma che diciamo io sul 5G non so proprio, una volta l'ho chiamato G5 rassegna stampa, pensate un po' a che livello sto pure io, non ci pensavo proprio, insomma giustamente così ci facciamo una risata. Ma mi sembrava importante quello che diceva sul fatto di cogliere l'occasione, o come lo vogliamo chiamare, perché questa paura, questa ma tanto che puoi fare, è qualche cosa che sta agendo a molti livelli, anche rispetto magari a chi non te l'aspetteresti, da parte di chi non te l'aspetteresti. Quindi diciamo già riflettere, già ragionare è importante, ma non dico di andare a fare chissà che cosa, perché in questo momento possiamo fare poco, ma quantomeno non farci comunque attanagliare dalla paura, non mettersi a gridare contro quelli che corrono alle 6 di mattina magari in un quartiere completamente deserto, cioè non accettare questo, perché è tutto giusto, è giusto sì, le cautele e tutto, però d'altra parte per esempio i tamponi li fanno ai calciatori e ai politici immediatamente, mentre quest'uomo che è stato rimesso in galera, no? Che si era autoisolato perché portatore di varie patologie, quindi giustamente aveva paura e si era autoisolato dentro casa, è stato prelevato, portato a Rebibbia per scontare 46 giorni di pena residua, né tampone all'inizio, buttato dentro una cella ovviamente che già non sappiamo quanti c'erano, ma insomma lo conosciamo la la situazione Re Bibbia, per cui ditemi voi se poi uno i suoi ragionamenti non se li fa, insomma.
No, no, ma poi la sottolineatura dice, per non essere pessimisti, giochiamocela bene questa situazione, secondo me rimanda anche a un fatto che, di cui oggi...
Scusa, 06 49 17 50
il telefono, okay. Giusto, perché più di un ascoltatore ci ha detto ma che radio è e non dite mai, è vero, e quindi dobbiamo abituarci a ripeterlo più spesso. Stavo dicendo, si parla, e oggi i giornali a profusione, già i provvedimenti economici in tutto il mondo, questa immissione di soldi a fronte alla crisi, e quindi già si immaginano scenari di fine epidemia, quindi di fine d'emergenza, e quindi la macchina complessiva dovrebbe ripartire, però la paura è che riparta male e che nel frattempo ci siano un sacco di disastri e così via, e questi sono gli aspetti economici. Ma evidentemente questa situazione ha suscitato, per fortuna, nella disgrazia, domande che prima magari molte persone non si ponevano, o perlomeno non se le ponevano in questa forma così profonda, e cioè dice, ma abbiamo creato tutto questo casino, tutto questo marchingegno di società complicata, tecnologizzata, iper informatizzata, eccetera eccetera, e poi siamo quasi impotenti, comunque estremamente esposti a una situazione di questo tipo, che ci rimette in discussione i nostri modelli di vita e le aspirazioni, rimette in discussione tutto, perché poi la quotidianità di stare chiuso in casa, le città deserte, sentivamo anche dal collegamento della Grecia, perché è così un po' dappertutto, ti inducono a riflettere allora su: ma che vita sto facendo? Ma che vita è questo? E quindi che società abbiamo costruito complessivamente, più o meno con diverse responsabilità ovviamente, e quindi una riflessione di questo tipo. Quando è finita, come ripartiamo?
Esatto,
è tutto come prima o qualcosa va cambiato?
A parte qualcosa va cambiato, quello che ci aspetta, io non voglio fare paragoni perché ovviamente ci auguriamo che la situazione rientri in tempi più brevi che sia possibile, però quello che ci aspetta, le misure economiche, le aziende chiuse, la gente che ha perso il lavoro, tutti coloro che lavorano in nero, che ovviamente la situazione nei call center, che è pesantissima anche perché lì ci sono una serie di contratti più diversi, e quindi non si capisce bene nemmeno che cosa stia succedendo all'interno, al di là di qualche voce che, appunto, anche avendo paura di ritorsioni, si fa sentire attraverso vari canali. Cosa succederà dopo? Qui già ci sono, diciamo, già l'Europa, diciamo così, spaccata, con stati che dicono no, senza condizioni, cioè qui bisogna assolutamente intervenire, se no altro che la crisi del 29, e stati che invece dicono no, se voi volete un aiuto da parte dell'Europa è sotto condizione. Quindi immaginate quello che è successo in Grecia, che si ripropone in Italia, e se noi arriviamo così spaventati e spaventate, convinti e convinte che non ci sia nulla da fare, sarà veramente un disastro, quello sì, totale.
A proposito di quello che dicevi, cioè la difficoltà dovuta alla paura, ai ricatti nei luoghi di lavoro, nelle situazioni, da parte di lavoratori e lavoratrici di denunciare come stanno le cose, pensate com'è la situazione della sanità. Proprio nel settore sanitario, in questi giorni, un po' dappertutto, ma soprattutto al nord. C'è pochi giorni fa sono usciti due articoli, uno il 17 marzo sul Wall Street Journal e l'altro alcuni giorni dopo su una rivista del gruppo New England Journal of Medicine, quindi inglese, c'erano delle cronache giornalistiche, però con nome e cognome degli intervistati, che dicevano denunciavano situazioni che sulla stampa nazionale assolutamente non si trovano, se non appena accennate, sfumate, tra virgolette nascoste, quindi non con il rilievo. E una di queste, l'articolo del Wall Street Journal cita per esempio il medico Angelo Giupponi, che è direttore dell'Agenzia regionale Emergenza Urgenza, e dice che il 22 febbraio, l'articolo del Wall Street Journal, questo dottore aveva inviato un'email all'assessorato al welfare della regione Lombardia, diretto da Giulio Gallera, che più volte è apparso in questi giorni in TV, in cui gli invocava, virgolettato, l'urgente necessità di allestire degli ospedali esclusivamente riservati a ricoverati per Covid-19, così da evitare promiscuità con altri pazienti e quindi diffusione del virus nelle strutture ospedaliere. Cioè una cosa che sembra scontata, ma scontata non è, ed è quella di prevedere delle strutture, corridoi sanitari, vengono magari in termine più specialistico chiamati così, di modo che questi pazienti siano trattati fin dall'inizio in, non solo in modo diverso, ma in luoghi assolutamente distinti e separati da quello che è il resto dell'ospedale. Beh, questo articolo del Wall Street Journal dice che questo dottor Giupponi, che aveva scritto a Gallera questa necessità, gli è stato risposto in questo modo, e ci dà la risposta, virgolettata anche questa, dice: non dormiamo da 3 giorni, non abbiamo voglia di leggere le tue cazzate. E vabbè, e poi insomma l'articolo sempre del Wall Street
invece quello si stava divertendo, fra
sì,
l'altro.
Vabbè, ma adesso a parte questo dottore, perché è proprio certe situazioni che non vengono rese note, così come l'altro giornale inglese che ha dato spazio alla situazione dell'ospedale di Bergamo, in particolare l'ospedale Giovanni XXIII. Bergamo è uno dei focolai più grossi, anzi sicuramente il focolaio più grosso e la situazione più problematica che c'è oggi in Italia. Qui è una lettera firmata da 13 dottori con nome e cognome dell'ospedale Giovanni XXIII, abbastanza lunga, ve ne leggo solo proprio appena alcuni stralci. Ne ha fatto cenno ieri il Manifesto, solo di questa lettera non l'abbiamo trovata da nessun'altra parte, sui grandi organi di informazione evidentemente, in cui si dice: il nostro ospedale è altamente contaminato e siamo già oltre il punto di collasso. 300 letti su 900 sono occupati da malati di Covid-19. Più del 70% dei posti in terapia intensiva sono riservati ai malati gravi di Covid-19 che abbiano una ragionevole speranza di sopravvivere. La situazione è così grave che siamo costretti a operare ben al di sotto dei nostri standard di cura. I tempi di attesa per un posto in terapia intensiva durano ore. I pazienti più anziani non vengono rianimati e muoiono in solitudine senza neanche il conforto di appropriate cure palliative. Le famiglie non possono avere alcun contatto con i malati terminali e sono avvisate del decesso dei loro cari per telefono da medici ben intenzionati ma esausti ed emotivamente distrutti. I pazienti giacciono su materassi appoggiati sul pavimento. Per esempio, stiamo imparando che gli ospedali possono essere i principali veicoli di trasmissione del Covid-19, poiché si riempiono rapidamente di malati infetti che contagiano i pazienti non infetti. Lo stesso sistema sanitario regionale contribuisce alla diffusione del contagio, poiché le ambulanze e il personale sanitario diventano rapidamente dei vettori. I sanitari sono portatori asintomatici della malattia o ammalati senza alcuna sorveglianza. Alcuni rischiano di morire, compresi i più giovani, aumentando ulteriormente le difficoltà e lo stress di tutti gli altri. Abbiamo bisogno, sto leggendo solo alcuni passi, abbiamo bisogno di strutture ospedaliere interamente dedicate al Covid-19 e separate dalle aree non contagiate. questa epidemia non è un fenomeno che riguarda soltanto la terapia intensiva, è una crisi umanitaria e di salute pubblica. Ecco, questa lettera, che ripeto è stata firmata da 13, cioè nome e cognome di 13 medici dell'ospedale Giovanni XXIII in Italia, con l'esclusione, come dicevo, del manifesto ieri, non ha avuto nessuna riscontro. Perché? Perché a parte le denunce che magari si trovano anche in altri articoli, c'è una cosa particolare che dice questa lettera, e la dice nella forma più edulcorata possibile, cioè meno forte possibile. I pazienti più anziani non vengono rianimati e muoiono in solitudine senza neanche il conforto di appropriate cure palliative. E cioè non possono essere curati, non riusciamo a curarli, dice tra le righe questa lettera di questi medici, perché le strutture, il personale non sono sufficienti rispetto alla situazione, e quindi alla fine scegli tra chi curare di più e chi non curare, perché quello curi quello che ha più probabilità di vivere, e quindi curi quello più giovane che non ha magari altre patologie. Questi sono i criteri sostanzialmente, grosso modo, poi ce ne possono essere altri specifici, ma questa è la situazione, e questo non lo si vuole dire, non si vuole sapere, si vuole nascondere, non solo perché metterebbe in estrema evidenza quelle che le deficienze del sistema sanitario, cioè come si è arrivati a questa situazione per cui l'operatore sul campo, il medico e l'infermiere è costretto a fare queste scelte che in altre circostanze non farebbe, perché cercherebbe di curare tutti, e questo non, niente, è completamente nascosto, per cui poi trovi come oggi gli articoli che parlano della statistica dei morti, perché i morti in Italia sono così alti, e allora viene fuori di tutto meno che questa specifica realtà, che non sarà la totalità, ma che incide, che ha una componente forte della causa dell'alto tasso di letalità che c'è in Italia, sicuramente.
Io volevo fare altre considerazioni oltre a queste. Allora, su come si muore di coronavirus, quando appunto la malattia si conclama nel modo più grave, se ne è parlato diverso tempo dopo che, insomma, che già c'era il virus che girava, perché è una morte terribile se non vieni. E quindi quando io sento che non si fanno le cure palliative, che si era assicurato da parte degli organi sanitari preposti eccetera che in ogni caso si sarebbero assicurate, allora se, diciamo, persone più sensibili, come si dice sui video, magari non ascoltino, però a un certo punto il primo impatto del sistema immunitario fallisce, quello che si mette in moto, gli interferoni eccetera, fallisce, e allora c'è una situazione che si mette in moto, anche questa in maniera massiva, all'interno dell'organismo, e il cui obiettivo sono ovviamente i polmoni, perché poi sappiamo il virus attacca le vie aeree e quindi poi viene trasportato ai polmoni. Si scatena quindi una risposta immunitaria enorme, che però poi non è, come uno potrebbe pensare, decisiva, ma porta a una serie di conseguenze che sono un afflusso di sangue, ovviamente la produzione di muco eccetera. Se qualcuno facendo le corna ha avuto la possibilità di vedere una lastra perché ci è incappato di una polmonite, vede che è facilmente individuabile, perché una zona del polmone è più chiara, vuol dire che lì si è creata una situazione appunto di polmonite. Immaginate tutti i polmoni in queste condizioni, quindi si muore soffocati. Allora, che tu non dai nemmeno una, insomma, non lo so, una cura palliativa in quel caso può essere soltanto la sedazione. Sappiamo benissimo che in Italia l'eutanasia non è, a parte c'è stata una cosa recente, vabbè, una legge che è stata approvata, ma comunque finché non è arrivata questa legge, con tutte le sue ovviamente problematiche e limiti, si sapeva che in Italia in certe situazioni ti davano questa sedazione o questa terapia antidolore molto molto massiccia di morfina, e che ti portava poi ovviamente alla morte. Allora nemmeno questo evidentemente viene fatto, e se dite che non, se i medici dicono, e se non lo sanno loro chi lo sa, che queste persone non vengono nemmeno assistite a livello palliativo, che è questo, non è altro, e allora io immagino che possano morire in questo modo. Le immagini che ci arrivano dalla Spagna, per esempio, dove hanno trovato nelle, e lì sarà, io non so i dati, adesso li vedremo domani, della Spagna, ma ci mette poco ad arrivare ai livelli nostri e forse a superarli. E ci sono case di riposo, residenze assistenziali eccetera per anziani, dove hanno trovato i morti buttati là e nessuno l'ha spostati, quindi immaginate se l'hanno assistiti. E le i corridoi degli ospedali, che sembrano nemmeno il pronto soccorso del Policlinico è arrivato a quei livelli, cioè con le persone buttate per terra con una, un solo sopra eccetera, assolutamente non distanziate fra di loro, quindi una situazione terribile. Cercheremo sabato di sentire la Spagna per farci raccontare appunto quello che succede e come lo sta vivendo la popolazione della Spagna. Quindi non sono cose così, dice vabbè, non gli fanno le cure palliative. Non fare le cure palliative significa esattamente questo. Poi un'altra cosa che volevo aggiungere, vi ricordo che questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, quindi potete telefonare tranquillamente. C'è anche l'altro aspetto che magari qualcuno lo dice più chiaramente, qualcuno lo pensa, ma in questa situazione, e qualche politico l'ha detto ovviamente, che come vai a fare? Una situazione assolutamente eccezionale, certo, una situazione eccezionale, questo credo che di fronte a questo nessun tipo di anche continuate.
Beh, non so cosa volevi dire, ma comunque, tanto per restare alla descrizione, di quelli che sono gli effetti, proprio sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 14.
Scusami, c'era la cornetta messa male, mi dispiace, mi scuso con chi sta cercando di telefonare. Vabbè, succede, allora, non è semplice.
Cornetta messa male, nostra responsabilità, per quello non si riusciva a telefonare. Adesso
è messa bene, siamo un po' concitati anche noi, questo insomma non è una scusa perché dovremmo essere, però io spesso faccio il paragone con questi martiri dell'informazione che sono i redattori delle testate. Vabbè. Tutto che hanno la redazione che gli fa tutto, gli controlla
adesso
pure la cornetta.
C'è il telefono squilla, quindi penso sia una telefonata, sì. Qualcuno che voleva intervenire, e sentiamo se vuole andare in diretta oppure no. Ancora non è chiaro, quindi seguito a parlare io. Cosa stavo dicendo? Che a proposito di come si presenta questa malattia, un'intervista a un infermiere del Sacco, l'ospedale Sacco di Milano, che è quello l'equivalente dello Spallanzani di Roma, quindi molto specializzato, molto attrezzato, e dice l'età media sia di quelli che arrivano qui intanto si è abbassata, e arrivano anche ragazzi di 30 anni e tutti hanno bisogno immediato di ossigeno, febbre che non scende sotto i 38, lastre bruttissime, e in pronto soccorso vedi dappertutto persone con cannule, mascherine, caschi respiratori e così via. E dice entrano in pronto soccorso, non si rendono conto spesso, dice le indicazioni del governo sono state a casa, e questo il distanziamento sociale, il confinamento eccetera, dice però le persone stanno a casa, magari hanno parlato col medico di famiglia eccetera, non si rendono conto di quanto va avanti la malattia e di che cosa dà. Dice quando arrivano stanno in uno stato terribile. E arrivano al pronto soccorso entrano in pronto soccorso con l'ossigeno nel sangue a 90, basso da far spavento, 40 atti respiratori al minuto, oltre il doppio nel normale, hanno fatto 4 passi e ansimano come se avessero corso, compensano fino alla fine con i polmoni quasi compromessi. Quindi già questa semplice descrizione per dire adesso che c'hai un battito respiratorio raddoppiato, insomma, che non riesce a stare dietro, quindi ansimi letteralmente. Allora prendiamo la telefonata. Pronto? Sei in onda?
Un attimo che levo la voce alla trasmissione, perché sennò poi rimbombo. Un attimo,
certo, sì. È giusto farlo.
Sì, siamo in
ascoltatore
attesa,
esperto,
allora.
che sa che
era lontana sta radio. Eccoti.
Pronto?
Sì,
pronto.
Ecco, ho levato che fischiava pure.
Sì, certo.
Intanto buongiorno a tutti le compagne e compagni, ma io volevo fare un discorso, diciamo, più politico, nel senso che come al solito portiamo il discorso negli interventi sempre su quello che succede, la denuncia, però io penso che a questo punto il problema centrale rimane ed è il problema politico, ovvero la risposta politica che tocca fare, perché è chiaro che questa situazione prima o poi dovrà passare, nel bene o nel male. Però il pericolo concreto è passata la festa.
Che cosa si fa? Certo.
Gabbato lo santo, si continua tutto come prima. Io penso che intanto tocca cominciare a pensare delle strategie anche di proprio di lotta, perché il problema di fondo è proprio che l'intervento che ha fatto prima la compagna che parlava della scuola.
Sì.
È chiaro che la situazione non è soltanto il problema della sanità, è tutto l'insieme della società che con le politiche neoliberiste è stata fortemente messa in difficoltà, per cui il discorso è che dobbiamo pensare delle forme di lotta che in questo momento non sono tutte da inventare, perché è chiaro che ci sarà anche una paura dopo nel poter fare delle azioni, però lo strumento della radio, che intanto invito tutti quanti a fare come ho fatto io, a fare la sottoscrizione 30 per 1000, è uno strumento importantissimo, perché attraverso la radio riusciamo a contattare tutti, a fare gli interventi anche stando a distanza e cominciare a pensare delle azioni di lotta, perché per esempio, tornando sul discorso eminentemente proprio della sanità, insomma tocca riuscire anche a mettere insieme tutta una serie di rivendicazioni. Io penso la prima per noi che stiamo qua nel Lazio, le dimissioni di D'Amato, perché le sue affermazioni sul Forlanini addirittura è un bugiardo e un arrogante assoluto, non si può accettare che questa persona la passi liscia così come ha fatto adesso, facendo delle affermazioni assolutamente gratuite, perché il Forlanini è una struttura che è nata ospedaliera, anche se ha ormai 80 anni circa, che è stato costruito, ma è stato concepito come un ospedale. Pensare che è una struttura fatiscente poi è proprio una bestemmia assoluta, perché non è che è un chissà quanto tempo che è stato chiuso, è stato chiuso anche poco più di 4 anni fa il Forlanini, c'erano delle ali che erano perfettamente funzionanti. Allora il problema è che noi dobbiamo riuscire a mettere insieme tutta una serie di rivendicazioni, ma come farle? Allora io una cosa la stavo pensando, una cosa che si potrebbe ragionare per esempio è quando sarà possibile una manifestazione attorno alla regione Lazio sulla Cristoforo Colombo, individualmente, ognuno col proprio cartello, ognuno a distanza di 2 metri, però essendo in tanti, magari uno si mette una maglietta rossa, un capo rosso, un qualche cosa di rosso, con un cartello ben evidente in cui noi in centinaia e migliaia circondiamo la regione e cominciamo a fare un'azione di lotta, perché questo è quello che è necessario.
Senti,
perché
tutti con la propria autocertificazione di stato, certo, di necessità, perché
certo,
più di questo
servirà a fare anche questo, perché ci romperanno le scatole sicuramente, però noi dobbiamo pensare a un qualche cosa che cominci a incidere alla realtà. Io faccio parte di un GAP, di un gruppo d'acquisto, giusto oggi stavamo ragionando come gruppo d'acquisto come implementare la nostra azione, perché è un'azione non tanto per poter mangiare biologico, ma quanto invece è un'azione che rompa un meccanismo che è quello neoliberista, per cui tutto quanto è funzionale soltanto a fare profitto. Allora la radio, in particolare Radio Onda Rossa, può essere lo strumento, lo snodo centrale. Domenica ci sarà questa diretta, e cerco di concludere, ci sarà questa diretta spero che sia a livello nazionale con i compagni di altre radio, però
sì,
è un momento per cominciare a ragionare in maniera più politica, ovvero che cosa vogliamo fare insieme. Io sono militante di Rifondazione, ma mi sono iscritto a suo tempo anche Potere al Popolo, tra l'altro con la rabbia di come è stato fatto fallire questo tentativo, perché poteva essere un momento di raccordo delle varie anime che ci stanno nella sinistra vera, perché il Partito Democratico, la Democrazia Cristiana sotto mentite spoglie, non ci dobbiamo fare ragionamenti, ovvero chi è che può passare come partito di sinistra mente a se stesso prima che gli altri. Allora il problema è che noi dobbiamo creare un momento assembleare, anche se attraverso la radio, in cui i leader riconosciuti, ma i leader non perché sono leader politici, perché sono leader che nelle loro aree sindacali, di lotta, sono dei leader, ragionano insieme come far ripartire una lotta, perché non è possibile che continuiamo a essere marginali politicamente e questi politicamente ti impongono una realtà inaccettabile, perché la realtà inaccettabile è che questi continueranno a fare la privilegiata,
come se niente fosse. Sì, siamo d'accordo, insomma, sei stato molto chiaro.
E invito tutti i compagni sempre a fare sottoscrizione per Radio Onda Rossa.
Ti ringrazio.
Ciao, buona lotta.
Allora,
io volevo intanto, siccome ha telefonato un medico, una donna che è in pensione da 3 anni e si chiedeva innanzitutto, diciamo, a questi medici che hanno fatto questa lettera, che è stata retta ieri al Report, mi diceva. Ieri, non lo so adesso quando, e comunque che subito sono arrivate le smentite, non è vero, interviste a medici di Brescia, della Lombardia, che dicevano no, qui proprio siamo alla grande. E poi diceva, ma questi medici verranno anche colpiti da provvedimenti, perché hanno firmato, no, come mi dicevi tu, da provvedimenti disciplinari. Io non so, penso potrebbe succedere anche questo, guardate che forse sta già succedendo e noi non lo sappiamo. E poi brevissimamente, chi sta chiamando, un secondo solo che finisco, pensiamo a varie categorie, che a parte le persone in carcere eccetera, ci sono anche le persone in tossicodipendenza che magari vanno al certo altre cose e adesso stanno in una situazione molto molto difficile.
Sì, questa lettera che è stata firmata, io insomma, ho letto l'articolo originale in inglese su questa rivista del gruppo New England Journal of Medicine, quindi è un gruppo editoriale che è specializzato anche nel settore della salute, medicina, salute, sanità eccetera eccetera, che ha pubblicato questa lettera e con le firme di questi 13 medici italiani e anche con la loro specializzazione. E io non penso che sia, non ho motivo di credere che sia una cosa falsa, che le smentite di cui tu parlavi eccetera eccetera. Certamente è stata ignorata, non è stata trattata come una fake news per quel pochissimo, si siamo affrettati a fare le smentite, ma la lettera c'è e ci stanno anche i nomi e cognomi. Se fosse stato un falso, penso che almeno uno su questi 13 nomi avrebbe scritto, detto, si sarebbe fatto io per dire no, non è vero, il mio nome è stato messo lì, io non ho firmato niente, eccetera. Di tutto questo finora non c'è traccia, poi tutto può succedere, come si dice, però questa lettera c'è e denuncia, insomma, non ne abbiamo letto solo qualche brano, è abbastanza lunga, più di una pagina, ed è molto dettagliata. Vediamo ancora il telefono che squilla, quindi lo prendiamo. Comunque la telefonata precedente aveva cercato di sottolineare l'importanza politica.
Allora, non ti stavo sentendo perché sto seguendo ovviamente anche le notizie. La dottoressa che ha telefonato prima ha avuto l'impressione che tu dicessi che era un falso, non lo so, spiegati bene.
No, assolutamente. Dicevo che, siccome tu hai citato che ci sono state smentite, che venivano a riferire di smentite di questa lettera. Adesso un conto la smentita, un conto è dire che è un falso, no? Siccome siamo in epoca di diffusione di fake news abbondanti, non, dicevo che non mi risultava finora che ci fossero state, riguardo a questa lettera, precisazioni che dicono questo è un falso e così via. Smentite sono smentite di carattere generale, e sottolineavo il fatto che finora nessuno di questi 13 medici ha fatto una smentita a suo nome dicendo il mio nome sta lì, non è vero, io non ho firmato niente eccetera. No, era solo una considerazione di questo tipo.
Sì, noi non abbiamo dubbi che sia vera, anche perché fra l'altro ci sono stati, per esempio adesso la sto vedendo per chi chiedeva ma dove la trovo, guarda, basta che mettete Lettera Medici Bergamo, esce fuori tutto. Io ce l'ho adesso del Messaggero di ieri, per esempio. E no, volevo solo dire che ha telefonato un compagno dicendo sono un contadino, invitiamo tutti i politici eccetera a venire in campagna a produrre, vabbè, in modo elegante.
Braccia rubate all'agricoltura, come si dice, va sempre bene, certo. Però per tornare all'ultimo, ecco, c'è un intervento, quindi lo prendiamo. Eccoci qui. Pronto? Pronto, sei in onda? Buongiorno.
Buongiorno. No, solamente una precisazione. Allora, ieri ho fatto una chiacchierata con un'infermiera che lavora in un reparto Covid, per dire, perché affrontava la questione di come si muore, ma anche di come si fa la degenza. Allora, qual è la situazione che è riportata anche dalla compagnia dello Spallanzani, questa si tratta di un altro ospedale, del Policlinico, ma più o meno è quello che sta succedendo. Allora, questi reparti trasformati in reparti Covid ovviamente hanno un aumento dei posti letto, per cui praticamente da 12 posti letto in condizioni normali, che c'ha quel reparto, un reparto normale, diciamo, di non alta intensità, si è passati a 16 posti letto con due infermiere a turno. Si parla di due infermiere a turno, però capite che lì praticamente quando entri in una stanza te devi bardare tutto quanto, e siccome dentro sta stanza ci stanno 3-4 posti letto, quindi tu prima che rifai tutto quanto, cioè il famoso giro letti, che per non è il giro letti perché la devi rimettere la cannula che ti è uscita, fai l'emocalzanalisi, cambiai il pannolone, fai tutta questa storia qua, prima che tu fai quello ne esci dopo più di un'ora. Ora il problema è che tu non è che ti puoi portare tutto il materiale possibile e immaginabile dentro quella stanza, quindi dentro quella stanza entra in una sola e l'altro praticamente sta fuori, perché ti deve andare a prendere il materiale, e non è che ogni volta ti manca una cosa ti puoi rivestire, vestirti e rivestirti ancora. Quindi fatto sta, c'è una quantità di lavoro in cui inevitabilmente si perde praticamente quello che è il contatto col paziente. Perché? Perché fra l'altro questi pazienti, quando che hanno tutti la polmonite ovviamente, quindi vanno in ipossia, quando si va in ipossia anche, diciamo, i comportamenti, lo stato cambia. Cioè questi sono pazienti che purtroppo vanno fuori di testa, quindi si tolgono il flebo, si sporcano, cioè, perché è così. Allora, per ognuno di questi pazienti ci vorrebbe, diciamo, proprio un'assistenza che sia quella che se no li devi contenere, perché non puoi fare altro, cioè li devi legare sostanzialmente, e quindi pure questi pazienti, insomma, che cioè non è solamente il fatto della terapia intensiva, di chi fare, è il livello che scende proprio. Ora queste cose non è che sono nate adesso, perché queste cose c'erano pure prima, cioè nel senso che questa forma in cui il rapporto
devo fare rispetto al ti sentiamo male, cerca di
dicevo che questa cura migliore, no? Cioè l'ottimale non c'era neanche prima. È chiaro che adesso sono proprio saltati tutti questi parametri, e poi diciamo questa è la, diciamo, questo che sta uscendo fuori era già in dentro praticamente tutta quanta la metodica e anche la situazione che c'era prima. Ora, che ci vorrebbe mettergli un altro infermiere in più là? Almeno fa entrare due persone dentro questo. Tra l'altro, trattare un malato da solo, cambiarlo da solo, è un'opera quasi impossibile. Insomma, se fa male sostanzialmente, se fa commettendo poi degli atti pure che non sono proprio corretti, per cui sei te che gli togli portandolo la cannula che ci hai messo tanto tempo per mettergli, perché disgraziati. E con questo stato anche di psicofisico di questi pazienti, in cui praticamente ci stanno e non ci stanno con la...
Ma guarda, quello che hai detto è molto importante. Tu hai parlato appunto di ipossia, cioè mancanza d'ossigeno, che ovviamente poi crea dei problemi al cervello. Siccome si era disorientamento e tutto quello che descrivevi, siccome è uscito pure nei giorni scorsi qualcuno che ha detto: ma che sarà che il COVID attacca pure il cervello? Non è che attacca il cervello, ma come hai spiegato benissimo tu, è una conseguenza della mancanza di ossigeno.
Certo, che è la costante, diciamo, la costante di questi pazienti. Ecco, l'altra cosa che volevo dire è che per parlarsi proprio molto chiaramente, allora, per esempio, al policlinico, chi è che sta dentro questi reparti neoformati? Sono tutti il personale, tutti, la stragrande maggioranza, personale delle cooperative. Cioè, perché, bene dissero, anche dentro queste strutture ci sono delle forme in cui gli strutturati, insomma, comunque hai più mezzi per difenderti, per non trovarti in queste situazioni del genere. E questo è un altro scandalo, insomma, no? Cioè, da poi c'è gente che so quasi 20 anni che sta là a lavorare là dentro, che ogni 2 anni gli dicono, tra l'altro nei reparti peggiori, che ogni 2 anni non si sa se rinnovano l'appalto, se c'è sta, se non c'è sta, praticamente ti pigliano il 30-40% di meno, vanno a mensa, c'è una vita in un altro modo, cioè, lavoratori proprio dei serie B. Adesso questi che sono eroi, no? Questi sono quelli che le mascherine, i segni, sì, che ti fanno vedere in televisione.
Sì, cioè, ti volevo dire, d'accordo, questa situazione ormai è chiara a tutti, almeno speriamo, questa situazione ha esacerbato ai massimi livelli qualcosa che già c'era, e tu l'hai descritto, l'hai ripetuto, eccetera. Avrai sentito la telefonata del compagno precedente che diceva: ma d'accordo, dice, cominciamo anche a ragionare sul che fare, no? E perché qui utenti potenziali del sistema sanitario, che è grosso modo l'interesse della popolazione, e addetti al sistema sanitario, quindi lavoratori e lavoratrici, e qui è un problema che interessa tutti. Quindi che cosa cominciamo a pensare, che forme di protesta, che indicazioni e così via. E come hai sentito, questo compagno diceva: beh, cominciamo pure a pensare di presentarsi sotto la regione, distanziati di 2 metri, il rispetto delle norme, ma ognuno da solo, ma insomma, per dare così una prima forma di protesta, cominciare a indirizzarla, insomma.
Sì, guarda, io sono stato in dubbio se telefonare, perché proprio non volevo lasciare che sia il discorso del compagno precedente, che mi sembra che ponga un problema a me, che sto con solo lui, se siamo posti noi, è un problema oggettivo che qui te poni, soprattutto in questo periodo così, e per cui non volevo che si spostasse l'obiettivo. Io ritorno a dire, è chiaro, lui ha prospettato per esempio una cosa in cui non so se siano maturi i tempi, se ancora il regime di paura che comunque sapientemente in maniera proprio massiccia ti stanno a infilare, per cui ieri hanno multato uno che andava a fare asparagi in piena campagna,
stava a fare asparagi.
Un vecchietto si stava a fare asparagi proprio un prato, ma manco un paese sperduto non so dove. Quello gli hanno fatto la multa, perché, capito? Allora, siamo a sti livelli qua, quindi questa storia qui purtroppo diciamo incide, come incide il fatto che rompere questo clima di eroismo dentro ospedali con dei fenomeni, guardate che ci sono pure, cioè ci sono dei fenomeni in cui uno entra dentro quasi un loop, un diciamo c'è gente che magari far doppio turno, poi ritorna per aiutare i colleghi perché si sente pure parte di un momento particolare in cui effettivamente cose diciamo in queste proporzioni mai viste te cambiano proprio, cioè che aspetti anche patologici, voglio dire, non so tutti aspetti, non è che può reggere tanto in questa situazione. Quindi questo è un po' il clima pure dentro che c'è stato diciamo negli ospedali, dentro questi reparti, dove praticamente tu vedi che ne so, perché non c'è nessuno che si mette in malattia, cioè questi reparti non c'è nessuno che usa pure forme di tra virgolette anche quando sta, diciamo, cioè capiamo un attimo qual è il clima. Però è chiaro che a un certo punto questo bisognerà, una cosa che
bisogna dargli uno sfogo e bisogna farlo venire fuori, insomma.
Bisogna spezzarlo, no? E in qualche modo questa tutta questa storia comunque diciamo dovrà pure arrivare da qualche parte. La forma che diceva può essere una delle tante, pure noi avevamo pensato all'inizio di questa storia, diciamo che avevamo pensato pure noi, se va a fare la manifestazione, almeno famo, che ne so, una catena umana o a 2 metri, andiamo, pure noi pensavamo a circondare la regione, oppure andiamo a occupare Forlanini, oppure famo qualche cosa, insomma, che in qualche modo, pur rispettando formalmente alcune questioni, ma pongono questo problema.
Certo.
L'altra cosa. Poi dopo che dal dire al fare, insomma, è molto difficile. E l'altra cosa che volevo dire è che diciamo io ho cercato di interpretare quello che diceva il compagno prima su questa storia. È chiaro che bisogna studiare strategie. Pure lui diceva fare fondazione per tornare a potere al popolo, poi io però è finito così quel coso. Allora. Questo secondo me, se vogliamo ricominciare diciamo a fare qualcosa, dovrebbero essere una storia passata in cui ognuno ha le sue ragioni, le sue motivazioni, i suoi percorsi politici eccetera, però qui se vogliamo affrontare la questione in maniera che in qualche modo possa avere, se non de vincere ma almeno de giocarsi la partita, e quando dico giocarsi la partita no, cioè qui per cambiare quel sistema devi teoricamente fare la rivoluzione, se no non lo cambi, allora non è che dobbiamo fare subito la rivoluzione, ma dobbiamo portare sempre più gente diciamo a prendere coscienza, a capire come stanno le cose, a magnarsi pezzo per pezzo, a smontare tutto sto apparato che hanno messo. E per questo diciamo c'è proprio un paradigma nuovo, proprio non nuovo, ma insomma diciamo una visione pure un attimo di, diciamo diversa, insomma, anche come strumenti, come storia. Io penso che la radio sta a fare un grosso lavoro, ma il lavoro maggiore è proprio quello che diciamo in qualche modo essere pure un catalizzatore di questi nuovi processi, di questa forma che ha ovviamente la sua prova centrale nella concretizzazione, cioè in quanto poi le persone sono disponibili a mettersi in gioco, perché questi non si faranno niente. Per cui è vero che questi stanno in crisi, che non si sa come fa, che hanno problemi, questo è tutto vero, ma qui sono capiti pure che le uscite non è che sono scontate, che siccome stanno in crisi loro stiamo meglio, noi stiamo bene.
No, ma certo. Tu mi sembra che hai toccato pure un aspetto importante, adesso chiudiamo, che è quello proprio quando
ve lascio perché
così lasci il telefono, grazie, ciao.
Quando citava il compagno appunto questa immedesimazione comprensibile anche del personale negli ospedali, no? Fino ad arrivare anche alla lettera dei medici di Bergamo che si espongono, e non è, credo, perché non so tutti i medici di Bergamo dell'ospedale Giovanni XXIII, qualcuno non l'avrà voluta firmare questa lettera, comunque questo assumersi proprio questo ruolo fino a mettersi in pericolo, nemmeno a chiedere, no, io non ce la faccio. Quello che lui ci descriveva è importantissimo, che succede dentro i reparti, no? Ma questa cosa forse se l'ha assunta pure qualcun altro che magari fino a ieri, o qualcun'altra che anche magari fino a ieri tonava contro questa società e si è fatto, ha assunto questo metodo, no? Dello state a casa, dell'oddio spargi il virus, oddio eccetera. Quindi da questo bisogna veramente uscire fuori, ma non è che sto dicendo uscite di casa e fate i matti, perché è vero che ci sono dei motivi che sono reali e che condividiamo rispetto alle precauzioni eccetera, però che la gente dalla finestra si mette a strillare quello che fa corre alle 6 di mattina, insomma questo già non lo capisco di più. E non capisco nemmeno appunto l'assumere dentro di sé una visione che comunque non lascia spazio appunto ai ragionamenti che stiamo cercando di fare dentro la radio. E non so se mi sono spiegata,
credo che non so se come se ne viene fuori, cioè il problema è sempre quello, come se ne viene fuori, quando se ne verrà fuori e con quali vittime, con quali danni. Dopo che cosa si fa? È tutto come prima, qualche aggiustamento, qualche cosa di facciata, o questa esperienza ha lasciato veramente un segno diverso, più profondo, per cui questa necessità di cambiare, se non tutto, parecchie cose della situazione precedente, si fa luce, si fa strada, viene fuori, e quindi questo impegno. Questa domanda, che è sempre quella, che cosa siamo disposti a fare? Perché poi la domanda ultima non è quella risolutiva, ma è una domanda determinante, perché poi ci sono tante altre condizioni oggettive, di situazione, di opportunità, eccetera, eccetera, però poi l'impegno soggettivo e quindi la disponibilità di ciascuno e ciascuna di noi a fare qualcosa è fondamentale.
Cosa siamo disposti a fare, che cosa siamo disposti a perdere, se effettivamente c'è ancora qualche cosa da perdere, perché insomma viene pure un dubbio su questo, mica... Chiudiamo. Allora, le 13.07, chiudiamo qui questa filo diretto assemblea quotidiana con chi ci ascolta e non solo, ovviamente l'appuntamento è domani alle 12, ma troverete anche questa discussione che abbiamo fatto oggi sul sito, entro appunto.
Grazie a chi ha telefonato, ovviamente.
Certamente ci fa molto piacere che chi telefona chieda anche di inviti a sottoscrivere per la radio, e che soprattutto noi sentiamo voci che insomma non è che ci sono chi telefona abitualmente, ma sentiamo con grande piacere anche tante voci che non sentiamo in genere. E quindi grazie a chi ci ha ascoltato, e se la nostra voce arriva nelle carceri, un abbraccio grandissimo a chi è sottoposto in questa situazione così difficile, anche alla al controllo della propria libertà personale, alla limitazione della propria libertà personale, chi si trova in anche agli arresti domiciliari, altre forme di coercizione. Questa era ed è Radio Onda Rossa, 87 9 06 49 17 50, il nostro telefono, ondarossa@ondarossa.info, la nostra mail, scriveteci e diteci che ne pensate.